molto contenti di avere quest'anno e oggi in fiera i Lampaper, perché la fiera è sempre stata un luogo di incontro, un incrocio di analisi. Qui si fa ricerca, si confrontano le idee. Come sapete, quella di Lampaper è un'interpretazione radicale. Lampaper è nato in Israele nel 1954 da una famiglia di ebrei tedeschi, oggi insegna la storia all'Università di Exeter in Inghilterra e fa parte della corrente dei New Historians israeliani, che appunto lavora su un'ipotesi molto critica di quelle che sono state le politiche del governo di Israele, tanto esplicitate nel recente libro pubblicato dall'editore Fazzi, che qui saluto, mi complimento con lui per il lavoro che fa, La pulizia etnica in Palestina. Poi naturalmente si può discutere del termine pulizia, ma insomma in sostanza di espulsione si è trattato. Pape è anche autore di Una storia della Palestina moderna, una terra, due popoli, che Einaudi ha tradotto Paola Caridi, che è particolarmente esperta di questa materia, tra l'altro ha pubblica proprio adesso, ci è indispensabile perché viviamo in un'epoca in cui soprattutto noi che ne sappiamo poco ricorriamo facilmente alle semplificazioni offerte. In realtà questa è una, sappiamo bene, è un tema talmente complesso, talmente intricato, che non se ne sa mai abbastanza. Fuad Khaled Allam, il nostro altro ospite di oggi, è qui di casa, non solo in Italia, perché insegna nelle università di Trieste e Urbino, ma è anche di casa a Torino, dove lo apprezziamo particolarmente e gli vogliamo molto bene. Grazie a voi tutti di essere qua, la vostra presenza, la vostra partecipazione, dicevo prima, la professor Pape ha un grande significato, significa che questo paese è molto diverso da come viene rappresentato e da come ce lo rappresentiamo noi stessi. E mi viene di dire che finché ci siete voi, ci sarete voi, ce la possiamo fare. Grazie mille.
Comincio io solo per introdurre un poco il tema. Ci siamo prima consultati con il Lampaper e ci siamo chiesti che cosa volesse dire questa domanda, e cioè fare storia sulla Palestina. Credo che questo sia poi il tema più interessante del momento. Devo dire anche per me, insomma, è il motivo per il quale ho deciso di scrivere un libro su Hamas, perché fare storia sulla Palestina vuol dire porsi tutte le domande e non soltanto la metà delle domande. E la seconda ragione è perché fare storia sulla Palestina vuol dire tentare di capire se questa storia poi ha influito o influirà sulla tenuta, soprattutto sulla tenuta morale delle società israeliana e palestinese. E cioè, è importante conoscere la storia e le storie della Palestina, dei palestinesi e degli israeliani, per riuscire anche a fare politica e per riuscire ad avere appunto un'etica nella propria società. Queste secondo me sono le domande che si pongono gli storici, e non solo gli storici, che affrontano temi difficili come questi. Gli storici poi usano termini che si dovrebbero usare sempre, cioè non credo che ci sia la necessità di avere termini particolari da usare per il Medio Oriente che non siano gli stessi termini che noi usiamo per i Balcani o per l'Africa o per qualsiasi posto del mondo. Cioè, io credo che una delle soluzioni della questione mediorientale sia di trasformare la questione di mediorientale, che è sempre stata una sorta di Sonderweg, in una questione virgolette normale, da interpretare secondo i parametri che noi usiamo per altre società e per altri luoghi del mondo. Il Lampaper ha cercato di farlo, cioè ha usato termini, nel suo caso, come quelli di pulizia etnica, che sono stati usati in altri luoghi geografici, in altri contesti sociali e l'ha applicato al Medio Oriente. Questo ha suscitato ovviamente scalpore e controversie, però credo che questo faccia parte della domanda più importante, cioè che cosa voglia dire e come si possa fare storia del Medio Oriente e storia della Palestina. E vorrei che lui cominciasse proprio a parlare di questo, perché se è vero che si è posto una domanda del genere, cioè se fosse possibile usare i parametri che noi usiamo normalmente come storici in altri contesti e applicarli anche in una situazione così speciale come quella del Medio Oriente.
First of all, thank you very much for inviting me. It's a great pleasure being here, and I hope with the help of my able translator we can have a constructive dialogue.
Prima di tutto desidero ringraziarvi tantissimo per avermi invitato, per essere venuti qui oggi, e poi spero che con l'aiuto della traduttrice riusciremo ad avere un dialogo costruttivo e immediato con voi.
And I want to thank Professor Alam and Karidi for joining me in this panel. It's a great pleasure to be with them on it.
E ovviamente vorrei ringraziare il professor Alam e la professoressa Karidi per essere qui con me, che è per me un grande onore.
I think you've asked a very important question, which most people in the country I come from would find strange and unacceptable.
La domanda è sicuramente un'ottima domanda, una domanda che molti dei miei compatrioti troverebbero non solo strana ma anche inaccettabile.
The problem of both Israelis and Palestinians is that they think that they are part of a unique case study that has very little parallels either in the past or in the present.
Il problema degli israeliani e palestinesi è che essi ritengono di essere parte di una situazione assolutamente unica che non ha nessun tipo di paragone né nelle esperienze passate né altrove nel presente.
And in fact one of my main objectives, both as a professional historian and as a peace activist, is to convince both societies that what happened to them happened to other people, and because of that it is not insoluble and not something that will always have to remain as it is now.
È proprio uno dei miei obiettivi, sia come storico che come attivista per la pace, è convincere queste due popolazioni israeliane e palestinesi che in realtà la loro situazione non è assolutamente unica, che è successo qualcosa di simile anche ad altre persone, e questo ci porta anche a un'altra conclusione, ovvero che la situazione, proprio in virtù di questo fatto di non essere unica, può anche essere e è anche risolvibile.
It is more difficult in the case of the Israeli Jews than the Palestinians to put across this point.
È più difficile però comunicare questo messaggio agli ebrei israeliani piuttosto che ai palestinesi.
They are not the only people from Europe who came to a non-European country, took it over and dispossessed the indigenous people.
Non sono gli unici europei che sono andati in un paese non europeo, se ne sono impossessati e hanno espropriato le persone che invece ci abitavano.
They are not the only people who claimed that the country was empty and that nobody was dispossessed.
Non sono l'unica popolazione che diceva che in realtà quella zona era assolutamente vuota e che a nessuno è stato espropriato di nulla.
And they are not the only society that finds it difficult to accept that their past was colonialist and not just nationalist or liberal or democratic.
E non sono l'unica società che trova difficile accettare di essere stati di aver avuto un momento di essere appartenuti al colonialismo, non soltanto al nazionalismo o al processo democratico.
And they are not the only people who came to a foreign country because they were persecuted in their own home country.
E non sono sicuramente neanche l'unico popolo che è dovuto andare ad un paese straniero perché erano perseguitati nel loro paese d'origine.
So indeed there are victims who made other people victims.
Quindi sono vittime che hanno reso però altre persone altrettanto vittime.
Now they are also not the only people in the world who decided to change a demographic balance they didn't like by force.
E non sono neanche l'unica popolazione che hanno deciso di cambiare un bilancio demografico che non gli andava bene attraverso l'uso della forza.
And in 1948 the Jews were only one third of the population in Palestine.
E nel 48 gli ebrei erano solo un terzo della popolazione in Palestina.
And they believed, wrongly to my mind, that only if they will have a state which is almost exclusively Jewish could they survive as a new nation.
E ritenevano, a mio avviso erroneamente, che soltanto uno stato interamente ebraico avrebbe potuto rappresentare un buon posto per loro per vivere.
So they used force in order to change the demographic balance.
Quindi hanno utilizzato la forza per cambiare il bilancio, l'equilibrio demografico.
Using force in such a way is called in a theoretical and moral and legal literature ethnic cleansing.
E l'utilizzo della forza, utilizzato in questo modo, dal punto di vista sia teorico che morale che legale, si definisce pulizia etnica.
And they're still unhappy with the demographic balance, and this is why the ethnic cleansing policies continue.
Eppure non sono ancora contenti di quello che sta accadendo in termini di equilibrio demografico, per questo la pulizia etnica continua.
So, I am, in a way, as I say in the book, accusing my own state and society of a crime, but I'm not saying that they are the only ones who did it, and I'm not saying that the Palestinians are the only victims of such a crime.
Quindi, come effettivamente nel libro, io accuso i miei compatrioti e la mia società di essere colpevoli di questo crimine, ma dico anche che non sono sicuramente gli unici.
But still it didn't make me popular in Israel.
Cosa che comunque non mi ha fatto guadagnare decisamente dei fan in Israele.
Certamente la tesi del nostro collega è una tesi molto, molto forte, perché il termine di pulizia etnica rimanda a passaggi molto ombrosi della storia, anche di recente, se noi pensiamo a ciò che è successo nella ex Jugoslavia, e poi l'utilizzo stesso del termine etnico, che era un termine che faceva parte del vocabolario del lessico delle scienze sociali, è entrata direttamente da circa 20 anni nel lessico, nel discorso pubblico, nel mondo politico e nel discorso anche giornalistico. Il termine etnico indica anche indirettamente una maggiore distanza fra noi e gli altri, e rimanda a una visione culturalista, ecco, dei conflitti, come se la violenza politica fosse anche legittimata e alimentata da distanze culturali che sono incompatibili e che fanno sì che il ciclo della violenza è completamente simmetrico anche e impossibilitato allo stesso momento a definire un'architettura della pace. La questione sulla Palestina e Israele pone anche il carattere, è stato sollevato prima, della, se c'è o meno un carattere di eccezionalità della storia di questo piccolo angolo del mondo. C'è un carattere eccezionale e non nello stesso momento. Se c'è un carattere eccezionale della storia di Israele e della Palestina, è proprio a causa del momento nel quale interviene in un certo senso la metamorfosi, ecco, geopolitica di questo mondo, che non è soltanto una metamorfosi, direi, degli assetti territoriali, che alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, tenderanno ad assicurare dei grandi passaggi d'ordine territoriale. Ricordo qui, per chi non lo sa, i famosi accordi Sykes-Picot del 1916, che da una parte mettono indirettamente fine all'impero ottomano, la Palestina è una delle province arabe dell'impero ottomano, e nel suo momento preparano il passaggio a ciò che dovranno diventare qualche anno più tardi i futuri stati-nazione dei paesi arabi. La Palestina, come lo sapete, fu uno scacco totale. questo periodo che va dall'inizio, dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento non sussiste non soltanto nell'ambito di un cambiamento d'ordine politico, ma anche in un ambito d'ordine cognitivo e mentale. C'è qualcosa che cambia nell'ordine delle mentalità, ecco, alla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Non è un caso, guardate, se i due grandi imperi, ecco, muoiono praticamente negli stessi anni. Per l'Europa muore l'impero austro-ungarico nel 1918, si conclude con la prima guerra mondiale, e nel 1924 muore definitivamente l'impero ottomano e la Turchia diventa uno stato moderno, che fa sì che nella periferia del suo impero tutto cambia. È lì che indirettamente interviene ciò che Kundera avrebbe potuto chiamare una specie di insostenibile leggerezza della storia. Perché dico insostenibile leggerezza della storia? Perché i politici dell'epoca non si rendono esattamente conto di ciò che sta cambiamento e si assiste a una specie di asimmetria fra il divenire politico di questi assetti territoriali e dalla parte delle mentalità che vanno in tutta un'altra parte. E indirettamente la storia della Palestina è anche lo specchio, lo controspecchio della storia dell'Europa. Questa storia della Palestina e di Israele è inseparabile dei grandi movimenti, che sono movimenti politici ma anche collettivi, intellettuali, che pongono in un certo senso il divenire delle nazioni. Che cos'è una nazione? E che cos'è la storia di fronte al divenire di una nazione? E lì subentra, direi, dei materiali collettivi che tenderanno da una parte a definire delle legittimità inesistenti in tutti i territori che sono smembrati sia dall'impero austro-ungarico che dall'impero ottomano, e dall'altra parte spingere in un certo senso un assetto tale che fa sì che le mentalità cambiano totalmente. E in un certo senso la storia di questo piccolo angolo del mondo è vittima di un processo di tipo schizofrenico. Ecco, processo schizofrenico che fa sì che da una parte si pensa a riequilibrare, ecco, degli assetti territoriali, ma dall'altra parte, ecco, la storia va in tutto dato senso. E perché va in tutto dato senso? Perché le mentalità sono già cambiate. E non è un caso se intorno agli anni 30, agli anni 47, ecco, il libro bianco del conto Bernadotte nel 47, oppure il referendum dello stesso conto Bernadotte che pongono, ecco, il problema e la possibilità o meno di realizzare uno Stato due nazioni, uno Stato due popoli, conoscono uno scatto totale. E perché questo scatto totale? Ma semplicemente perché in realtà in questo momento di transizione storica in ambedue parti, sia nella parte ebraica che nella parte araba, nessuno ha la volontà di diventare la minoranza dell'altra. E il fatto di, in un certo senso, di essere autoconsapevole del fatto di, che nessuno vorrebbe diventare la minoranza dell'altro cambia totalmente la dinamica politica e tende ovviamente a fare sì che entreremo quel piano più tardi nel ciclo, ecco, della conflittualità, perché la conflittualità si alimenterà direttamente su delle questioni territoriali, di case, di città e di popolazioni che vivevano da secoli su queste territorialità. Non è un caso se c'è una direttiva anche della Società delle Nazioni intorno alla fine degli anni 30 che raccomandava proprio il fatto seguente, io l'ho detto qualche tempo fa, dicendo così: l'ebreo non deve dominare l'arabo e l'arabo non deve dominare l'ebreo. E tutto questo fa sì che in realtà le cose, le dinamiche che portano in un certo senso a questo carattere molto conflittuale della questione israelo-palestinese si alimenterà comunque da visioni di tipo nazionalistiche. È lì che comincia in un certo senso la nozione di ebraicità, ecco, della terra da una parte, e la nozione, la visione di una arabicità della terra. Io non lo so se nel 700 o nel 800 l'arabo era consapevole di un'arabicità, ecco, della terra di Palestina, perché c'era tutto un altro modo di autorappresentarsi. La stessa cosa non vale soltanto per il mondo arabo, ma vale ad esempio anche per il mondo indiano. Se era possibile fare un viaggio nell'Ottocento e chiedere a un indiano di dirsi indiano, non avrebbe mai risposto sono indiano, perché avrebbe risposto io appartengo a questa casta, a questa tribù, a questa religione, eccetera. Cos'è cambiato in realtà? Qual è la dinamica che attraversa tutto il ciclo del Novecento e che produce violenza? Beh, il nazionalismo. Ambedue vogliono la stessa cosa, e dunque questo genererà sofferenza, genererà violenza e guerra, mi sembra evidente. Non entro nei particolari con delle dinamiche relative alle relazioni della politica, ma aggiungo anche qualcosa di più sull'insostenibilità e leggerezza della storia, perché, guardando bene gli anni 30-40, il conflitto è gestito malissimo, in particolar modo dalla corona britannica. Ma perché negli stessi anni succede qualcosa in realtà in relazione al governo britannico? Perché negli stessi anni in realtà non è che la Palestina non interessa più di tanto, semplicemente perché in quegli anni c'è qualcosa che succede un po' nello stesso, con delle stesse dinamiche, ma con un'altra conclusione ovviamente. La corona britannica perde l'India, perde le sue colonie britanniche, e dunque è molto più preoccupata del subcontinente indiano che della questione palestinese. Allora, in un certo senso, la storia palestina è vittima un po' di questa insostenibile leggerezza della storia. Grazie.
Io vorrei chiedermi quali sono i frutti avvelenati della rimozione di alcune parti della storia, sia della storia della nascita di Israele, sia della storia palestinese. Nel mio caso, quando ho cominciato a scrivere la storia di Hamas degli ultimi anni, mi sono scontrata con un fatto all'interno, in questo caso non della società palestinese, ma della politica palestinese, che in una parte della politica palestinese c'era stata la rimozione di un evento storico, e cioè la vittoria di Hamas alle elezioni del 25 gennaio del 2006, alle elezioni politiche. Ebbene, una parte della politica palestinese ha rimosso una parte della storia, in questo caso Fatah, non ha mai pensato e accettato di essere stato sconfitto, di aver perso alle elezioni. Questo non è solamente un dato politico, è un dato storico, nel senso che è la rimozione di un evento. Di un evento che è stato non solo visto e osservato dal mondo, ma anche dai diplomatici, della comunità internazionale in termini di organizzazioni internazionali, diplomazia, cancellerie. Allora, questo cosa significa poi quando si parla della storia successiva, non della cronaca successiva, ma della storia successiva? Che la rimozione di un evento fa sì che anche ciò che si compie dopo lo si compie senza considerare ciò che realmente è successo. Questo è successo per i palestinesi nella storia ultima e ha avuto dei frutti avvelenati dentro la società palestinese e anche nel farsi della diplomazia internazionale, che ha dimenticato un evento. Mi sembra che sia successo, in termini diversi ovviamente, ma mi sembra che sia successo anche all'interno della società israeliana, e cioè non prendere in considerazione ciò che è successo nella storia, cioè non porsi tutte le domande di cui parlavo prima, fa sì che anche lo stesso farsi della politica, le stesse decisioni politiche all'interno dei successivi governi israeliani, non tenendo conto di quello che è successo, si dirigano verso altre, come dire, decidano di proseguire su una certa strada. Ma la cosa secondo me più interessante ancora, che la stessa crescita ed evoluzione della società israeliana che risente di questa rimozione, e non parlo ovviamente del processo di pace che risente di una rimozione del genere, perché non prendersi tutte le responsabilità intorno a un tavolo negoziale fa sì che non si possa proseguire su di un negoziato secondo alcuni termini. Ed è la stessa cosa anche sul piano palestinese, è la stessa cosa da parte di Hamas. Quando Hamas ha cominciato questa transizione, questa che io chiamo la transizione dalla resistenza alla politica, ha fatto molti passi avanti dal punto di vista del proprio programma politico, ha fatto passi avanti però ambigui, perché per esempio sul piano del terrorismo ha rimosso quella parte della sua storia, per così dire, non l'ha presa in considerazione come una parte importante, se non fondamentale, non solo della rappresentazione da parte degli israeliani e da parte della comunità internazionale, ma come parte integrante della sua storia. Ebbene, rimuovere quella parte della sua storia ha fatto sì che l'ambiguità da parte di Hamas fosse troppo forte, troppo elevata, perché dall'altra parte si pensasse sì, questo è un interlocutore con il quale si può parlare ora che sta facendo questa transizione. Ovviamente ci sono stati altri motivi per i quali gli attori internazionali non hanno parlato con Hamas, e anche Israele non ha parlato con Hamas, e non hanno a che fare con questa rimozione storica. Ma credo insomma che quello che sta succedendo adesso sia veramente anche il frutto avvelenato delle tante rimozioni storiche che ci sono state in questa storia che dura da più di 60 anni, da ben più di 60 anni. E mi chiedo allora quali saranno gli altri frutti avvelenati fra 1, 2, 5, 10, 20 anni all'interno delle rispettive società.
Yes. Well, I think first of all, in general, the amnesia, the tendency to forget certain things, is probably a natural process when you create national identities.
Prima di tutto, in generale, direi che l'amnesia, questa tendenza a dimenticare, fa parte un po' della natura stessa della creazione di un'identità nazionale.
For instance, in many Arab states, the Turkish past, the Ottoman past, which was very important, was erased in order to create a new national identity.
Cosa che successe ad esempio in molti paesi arabi per quanto riguarda il passato, i trascorsi dell'impero ottomano, dell'impero turco, che è stato completamente rimosso, dimenticato, per creare una nuova identità.
And this is true all over the world. The important thing, however, is to recognize where this amnesia, this erasure of the past, plays an important role in the life of people in the present.
E questo è vero un po' per tutto il mondo, ma il punto principale è capire in che misura questa amnesia, questa cancellazione del passato ha poi un'influenza sul presente delle persone.
And in this case the Israeli Zionist erasure is not just an intellectual problem, it's an existential problem.
E in questo caso la cancellazione israeliana sionista non è soltanto un problema intellettuale, ma un problema esistenziale.
Only those of you who are Israelis, who know Israelis, would understand how deep the denial and erasure of history in Israel is.
E soltanto se voi siete israeliani o conoscete molto bene Israele potete veramente capire fino a che punto arriva questa spinta a cancellare il passato.
If I may, I will bring in my mother-in-law, if you don't mind.
E se non vi dispiace a questo punto vorrei tirare in ballo mia suocera.
She walked with my children in the place I live in Israel, and we came across beautiful old trees.
Allora, lei ha portato fuori i miei bambini nel posto dove viviamo. Abbiamo visto a un certo punto degli splendidi alberi molto antichi.
Very old trees.
Molto antichi.
And she asked my youngest son, who is another historian, at the age of 12, when was the place we live in founded?
E allora ha chiesto a mio figlio, che ha 12 anni, che sia ovviamente già uno storico molto avviato nella sua carriera, mio figlio ha chiesto a mia nonna, quando è stato fondato questo posto dove viviamo noi?
Well, unlike his father, he knows the facts, and he said 70 years ago.
E allora mia suocera ha chiesto questo a mio figlio, e mio figlio, che a differenza di suo papà conosce molto bene la storia, ha detto 70 anni fa.
Namely, the place where we live is a Jewish colony that was founded 70 years ago.
Ovvero, viviamo in una colonia ebraica che è stata fondata 70 anni fa.
So his grandmother says, how can be trees who are so old, who look so old, be only 70 years old?
E la nonna a quel punto era sconvolta e ha detto, incredibile, chissà come fanno degli alberi che sembrano così giovani, così antichi, ad avere solo 70 anni, è incredibile.
Because in the Zionist mind, before the Zionists came to any place, there were no trees.
Perché nella mente sionista, prima del loro arrivo, non c'erano alberi.
The trees must have come with the Zionists.
Gli alberi devono essere per forza arrivati con i sionisti.
And this is an intelligent academic woman.
E stiamo parlando di una donna, di una certa cultura, assolutamente molto intelligente.
And my mother-in-law.
Oltre che essere mia suocera, ovviamente.
Now, I think this represents the kind of defenses you meet in Israel when you try to challenge the accepted historical picture.
Ora, questo sono il tipo di difese con cui vi trovate davanti nel momento in cui in Israele cercate di sfidare quella che è la storia ufficiale, diciamo.
I went through the Israeli educational system from the day I was born till the end of university.
Io ho fatto passato tutta la mia vita dal momento in cui sono nato fino alla fine dell'università, ho attraversato tutto il sistema di istruzione israeliano.
My focus was always history.
E mi sono sempre concentrato sulla storia.
And I was always taught that this was an empty land until the late 19th century when the Zionist movement arrived.
E mi è sempre stato detto che questa era una zona abbandonata, vuota, fino a quando è arrivato il movimento sionista alla fine del XIX secolo.
I was also told that in 1948 the Palestinians left voluntarily.
E mi hanno anche detto che nel 1948 i palestinesi erano andati via volontariamente.
And when I asked my professor in the university if the country was empty, who were the people who left voluntarily?
E a un certo punto ho chiesto al mio professore all'università, ma se il paese e questa zona era tutta vuota, chi sono queste persone che sarebbero andate via volontariamente?
And my professor said, you are a troublemaker.
E il mio professore ha detto, tu sei solo in cerca di guai.
And ever since then I'm trying to convince them that at least if the people left or were expelled, they were there.
E da allora continuo soprattutto a cercare di far loro capire che se c'è qualcuno che è stato costretto ad andare via o è stato espulso, vuol dire che prima c'era.
But there is a more profound problem.
Ma c'è un problema più profondo.
The crime that the Zionist movement committed against the Palestinian people, and which I describe in my book.
Il crimine che è stato commesso dai sionisti nei confronti del popolo palestinese, che io descrivo nel mio libro.
It's too hideous, it's too terrible for the Israelis in 2009 to confront.
È troppo atroce, è troppo terribile perché gli israeliani oggi nel 2009 possano prenderne atto.
Not because in other places in the world terrible things did not happen.
Non perché non siano accadute cose altrettanto terribili in altre parti del mondo.
All in all we are talking about the expulsion of 1 million people, the destruction of 500 villages and 12 towns.
In fondo stiamo parlando di 1 milione di persone, della distruzione di 500 villaggi, di 12 città.
and you know from European history that more terrible chapters happen in our collective memory.
E sappiamo bene che ovviamente nella nostra memoria collettiva in Europa è successo ben di peggio.
It's terrible on two different levels.
È terribile su due livelli diversi.
One is that the people who did it claim to be the ultimate victims of the 20th century.
Prima di tutto le persone che hanno commesso questo crimine affermavano di essere le vittime del crimine maggiore del XX secolo.
And they don't want anyone to judge them of what they did, whether it was very terrible or just terrible.
E non vogliono che nessuno venga a giudicarli per quello che hanno fatto, e gli venga a dire se quello che hanno fatto era terribile oppure estremamente terribile.
And the second problem is that the crime continues.
Il secondo problema è che questo crimine sta continuando.
And because I think people do not face what happened in 1948, they don't face what goes on in their name in 2009.
Ed è proprio perché questa gente non ha voluto prendere atto di ciò che è successo nel 1948, oggi non prendono atto di quello che sta succedendo nel 2009.
I was born in Haifa.
Io sono nato ad Haifa.
A city where once 75,000 Palestinians lived.
Una città dove un tempo vivevano 75,000 palestinesi.
In 24 hours, in one day,
in 24 ore, nella durata di un giorno,
they were thrown out from their homes and driven out of the city.
Sono stati cacciati, tirati fuori e portati via dalle loro case e dalla loro città.
There are very few southern Palestinians today in Haifa.
E oggi ci sono pochissimi palestinesi meridionali, insomma, che restano ad Haifa.
And if you will talk to Israeli students or citizens, they would not want to hear about what happened in 1948, nor would they understand why the Palestinians in Haifa today want to remember what happened in 1948.
E se parlate con gli studenti o dei normali cittadini israeliani di ciò che è successo nel 48, loro non vogliono non solo capire, ma neanche sentire quello che è successo, e non riescono a capire soprattutto perché invece i palestinesi ad Haifa vogliono ricordarselo.
The Palestinians in Haifa today remember 1948 because they are afraid it can happen to them again.
I palestinesi ad Haifa vogliono ricordare molto bene quello che è successo nel 1948 perché hanno paura che se se lo dimenticano possa succedere nuovamente.
The Jews who live in Haifa don't want to hear about 1948 because they don't see the Palestinians today.
E gli ebrei che vivono ad Haifa oggi non vogliono sentire questa storia perché non li vedono i palestinesi che vivono lì oggi.
This is why, coming back to your question, I think that it is true what you say, and I fully agree about the Palestinian amnesia. But I think that for activists and people who are concerned, we have first to focus on the major amnesia, like you focus on the major violence.
Questo è il motivo per cui ritengo che sia giusto quello che lei ha citato prima, appunto questa amnesia palestinese, ma ritengo che come attivista, le persone a cui sta a cuore appunto la situazione, debbano concentrarsi su un'amnesia ancora di una portata più grande.
Because if you set the historical record right, then you are able to set the present record right.
Perché se siamo in grado di individuare bene quello che è successo nella storia passata, allora siamo anche in grado di mettere a posto le cose della storia presente. Grazie.
Io quella tesi dell'albero lì che non esisteva prima in realtà è la tesi che era in voga alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento da parte degli orientalisti europei quando affermavano che si trattava di una terra senza popolo e questo ha fornito ovviamente materiale di propaganda a delle dinamiche storiche che hanno alimentato tutto. Sono parte della prima metà del secolo scorso, Edward Said ha scritto delle bellissime pagine su questo. Io vorrei fare due domande, relativamente breve. Cioè, la prima, attualmente cosa si insegna nelle università israeliane? Nel metodo storico, nella storia, eccetera, eccetera. E la seconda domanda è che dall'analisi dell'esistente che lei sta facendo si vede benissimo quella funzione mitica della storia e come il mito diventa più una prigione che altro, e che c'è necessità di uscire di definire una funzione catartica della storia. E come uscire da questo? Ecco, al di là dell'attivismo che si può fare, eccetera, ma un popolo ha bisogno di ben altre cose di un semplice attivismo, ha bisogno di un ripensamento di se stesso, su se stesso. Ecco. Come vede questa, come intravede o forse non intravede questa possibilità nel momento attuale? Grazie.
Two very good questions. Let me begin with the Israeli universities, where I think is really a fascinating story of the method of teaching history.
Due ottime domande. Allora vorrei cominciare parlando proprio della sua prima domanda, ovvero come nelle università israeliane viene insegnato, qual è l'approccio alla storia.
When the subject matter of history is another country or another society history, namely not Jewish or Israeli history, then I think you will find the Israeli historians at the forefront of an updated, open-minded scholarship.
Allora, quando l'argomento è la storia, intesa come storia di un paese, di popolazioni che non sono Israele, allora parliamo di storici, di un atteggiamento storico decisamente molto avanti, molto attento, molto dettagliato, quindi sono assolutamente all'avanguardia in questo senso come storici.
It becomes very narrow-minded and totally ideological when they research either the Middle East, the Arab world, or the Muslim world, and in particular when they study or research the history of Palestine.
Però poi all'improvviso la visione prende una dimensione molto più ristretta e molto più idealista quando si viene a parlare di Medio Oriente, di mondo arabo, e in particolare ovviamente quando si parla di Israele.
I'll give you an example. When they study the history of Italy, they say there's more than one possible narrative. There are all kinds of influences on the writing of history. History is not necessarily an objective exercise free from ideology, but you have to try and give the full picture from all perspectives.
Vi farò un esempio, l'esempio dell'Italia. Ad esempio, quando si parla dell'Italia viene detto che ci sono più effettivamente di un'interpretazione possibile, si ammette che ci sono influenze diverse in gioco e che non è che la storia sia una e una sola, è possibile che ci sia un'interpretazione meno oggettiva della storia dell'Italia.
When it comes to the history of Palestine, they would say there's only one possible way, and this way is the only scientific.
Quando si tratta di Palestina invece all'improvviso l'atteggiamento cambia e si sente dire questo è l'unico modo di interpretare la storia ed è l'unico modo scientifico di interpretare la storia.
In other words, they need scientific proof that their ideological position is correct.
In altre parole hanno bisogno di una base scientifica per giustificare la loro posizione ideologica.
And this really abuses to my mind their function and role as academics.
E questo ovviamente, dal mio punto di vista, è un abuso del loro ruolo, della loro posizione appunto di uomini degli accademici.
The second question was about written down, but it was...
Come liberarsi della funzione...
Oh, yes, ok, yes, sorry, I'm a bit tired.
Scusate, mi sono un po' stanco, mi sono dimenticato la seconda.
This is a formidable task to try and liberate or deprogram Israelis from the denial of history that they have.
Allora, questa appunto il ruolo del mito nella storia, era la seconda domanda, è un compito veramente, veramente improbo, riuscire a cambiare, diciamo, il modo in cui il mito va a intaccare appunto la storia per quanto riguarda Israele.
Since I was a mature person, I was all my public life was were engaged in such a dialogue with my own society.
Per tutta la mia età adulta, insomma, da quando ho cominciato a capire veramente come stanno le cose, mi sono sempre impegnato in un dialogo con la società.
And any different representation of the past from the one that I used to was immediately met with, as you say rightly, with the mythology that was implemented in them or implanted in them from the day they were born.
Mi sono trovato ad avere davanti a me, a dover fare i conti con delle rappresentazioni del passato totalmente diverse da quelle che avevo io in mente, e in questo caso c'era sempre questo fortissimo elemento appunto mitologico che era stato imposto a queste persone con cui mi trovavo a parlare fino dalla più tenera età.
But there are two ways of combating it, because this was your main question, how do we confront it?
Ma ci sono due modi per contrastare questo fenomeno, questa è la sua domanda, come ci rapportiamo, che cosa facciamo rispetto a questo?
One, I think, is an international justification for a different historical narrative.
Uno riguarda una giustificazione internazionale per una storia un po' diversa della faccenda.
This has already happened, as you know. In most universities in the West, the Israeli narrative is regarded as a propaganda.
E questo è già accaduto, soprattutto per quanto riguarda l'Occidente, nella maggior parte delle università occidentali, la storia di Israele viene vista in un senso di propaganda.
And it is influencing even academics in Israel.
E sta avendo anche una certa influenza sul mondo accademico in Israele.
The second way of doing it, of course, is the Palestinian Agency. The Palestinians have a role to play in this.
E poi ovviamente c'è anche un altro approccio, ovvero quello il ruolo dei palestinesi, della Palestina.
For instance, the first intifada, the first uprising in 1987, confused the Israelis. It did not fit the historical narrative and images of the Palestinians which they had.
Ad esempio, la prima intifada del 1987 ha avuto sugli israeliani un effetto di grande confusione perché esulava da quello che era la loro formazione, la loro idea del passato, di quello che era successo.
And I think not only that, I think the reality on the ground is not working for the Israelis, and this is when people start to ask themselves, if they lied to us about Lebanon in 2006, maybe they're also lying to us about 1987, maybe they were lying to us about 1967, maybe even 1948 is not exactly how they said it was.
E penso che insomma questo scarto che ci sia tra la realtà e quello che pensano possa avere un suo effetto per gli israeliani, perché se la gente comincia a chiedersi ma quello che mi hanno detto nel 2006 però che riguarda il 2006 è diverso da quello che vedo, allora forse si possono chiedere ma allora forse mi hanno mentito anche per quando parlavano del 97 e magari anche quando parlavano del 67, e magari potrebbe anche essere che mi abbiano mentito riguardo a quello che è successo nel 1948.
But most important of anything else, and I hope nobody would regret of inviting me after I'm going to say what I'm going to say.
Ma l'aspetto forse più importante. Yes.
Okay.
Ma l'aspetto forse più importante, cosa che sicuramente vi darà una certa soddisfazione dell'avermi invitato, giustificherà almeno quello, mi diceva anche traduca, sul traduca, non abbia paura.
We treat, and rightly so, as criminals people who deny the Jewish Holocaust.
Trattiamo come criminali, questo con un fondamento ovviamente, che le persone che hanno negato l'Olocausto.
Not because they are academically wrong, because we think they are morally repugnant.
Non perché sia un concetto sbagliato dal punto di vista accademico, ma perché riteniamo che queste persone siano ripugnanti dal punto di vista morale.
It's high time we will treat those who deny the Palestinian Nakba in the same way.
Ed è ora che trattiamo, abbiamo un atteggiamento verso chi nega la Nakba palestinese in questo modo.
Allora, me lo sono posto anch'io il problema della storia nella scuola, perché visto che parliamo di famiglia, cito mio figlio, che va in una scuola arabo-cristiana di Gerusalemme, nella città vecchia, al Collège de Frères, che è uno dei più importanti nel Medio Oriente, non solo a Gerusalemme, c'è ancora anche a Jaffa. E quando lui mi ha detto che avrebbe dovuto disegnare la Palestina, io ho cominciato a tremare, perché lui studia sui curricula palestinesi, sui programmi scolastici dell'Autorità Nazionale Palestinese, che l'Autorità Nazionale Palestinese ha elaborato e preparato da sola, mettendo insieme peraltro tutte le parti della società palestinese e della cultura palestinese negli ultimi 15 anni, diciamo, 10-15 anni. E quando l'ha disegnata e gli ho visto disegnare i confini del 67, cioè dell'armistizio del 1949, ho tirato un grande sospiro di sollievo. Quelle linee dell'armistizio del 49 so che non vengono disegnate nelle scuole israeliane, e ci fu una battaglia molto forte da parte dell'allora ministro dell'istruzione Yuli Tamir per tentare di mettere quelle linee del 67 nell'insegnamento della storia e della geografia nei programmi scolastici israeliani, e fu un tentativo che non ebbe successo e che anzi le attirò moltissime critiche. Né ci sono queste linee sulla carta che riguarda le previsioni del tempo sul Jerusalem Post, che io guardo tutti i giorni. E questo è un dettaglio, ovviamente, è un dettaglio della mia storia personale e della mia storia a Gerusalemme, però che credo che dica quanto importante sia il fatto che ci siano due narrative diverse e che queste due narrative non si incontrano mai, se non forse per la buona volontà di alcune singole persone, come è successo 5-6 anni fa, se mi ricordo bene, quando due persone, un professore israeliano e un professore palestinese, il professore israeliano è mancato un anno fa, fecero un bellissimo manuale di storia con le due narrative una accanto all'altra, una pagina con la storia raccontata dai palestinesi e una pagina con la storia raccontata dagli israeliani. Queste, devo dire, dopo tanti anni a Gerusalemme, questi progetti mi sembrano come levare l'acqua dal mare con un cucchiaino. Però credo ancora che sia importante continuarle a fare, perché forse perché tutte e due facciamo gli storici, insomma, ma credo che la storia sia poi la base. E poi la storia si rivolta sempre contro se non la si legge bene. Quando appunto parlavamo di quello che ha studiato Ilan Pappe o di quello che ho tentato di studiare io ho visto i frutti avvelenati di quello che lui ha studiato. Cioè, se Hamas si concentra così tanto sul problema dei rifugiati, se i profughi che sono stati allontanati dal tavolo negoziale per così tanti anni tornano come forse il primo punto all'ordine del giorno, perché Hamas è nata all'interno dei campi profughi, si comprende quanto questa rimozione storica abbia alla fine poco tempo, nel senso che non si può rimuovere il problema, perché il problema rientra dalla finestra. Il problema dei rifugiati, che è stato, come dire, tolto dall'agenda sia per una rimozione storica sia per una precisa decisione politica, rientra sul tavolo negoziale quando a vincere è un movimento che dai profughi è nato, soprattutto dai profughi, ma non solo, ovviamente, perché i Fratelli Musulmani sono nati nella Palestina mandataria, ma se alla fine è un movimento politico che si è fondato sul problema dei profughi, che è nato all'interno dei campi profughi di Gaza soprattutto, a vincere il consenso elettorale dei palestinesi, vuol dire che quella rimozione non ha, come dire, avuto i frutti politici che la stessa Israele sperava.
Yes, I agree that to begin with your first point, that drawing the maps tells you something very important about the reality. But I would like to point to two conclusions one can derive from your anecdote about the map.
Sono assolutamente d'accordo, in particolare per quanto riguarda la storia relativa ai confini, alla cartina. Questo ti dice qualcosa di decisamente molto importante riguardo alla realtà, e in questo senso, sulla base di quello che in questo aneddoto, vorrei trarre due conclusioni.
You mentioned the Israeli Minister of Education struggle to try and bring back the green line between Israel and the occupied territories.
Ha menzionato il ruolo appunto del ministro dell'educazione e dell'istruzione, che ha fatto il possibile per riuscire a riportare questa linea verde, appunto, di renderla nuovamente presente sulle cartine.
I was not very impressed with this struggle.
Questa non è stata una campagna, uno sforzo che mi ha colpito più di tanto.
For two reasons.
Per due motivi.
One is that Yuli Tamir, the minister, belongs to a Zionist party that believes that once you have defined the borders of the Jewish state, more or less of 80% of what used to be Palestine, the Jewish majority has to be safeguarded and assured.
Allora, prima di tutto perché Tamir, appunto, il ministro dell'istruzione, fa parte del partito sionista che crede che una volta definito ben definiti i confini dello Stato israeliano, e quindi l'80% di quello che era il territorio palestinese, allora gli ebrei che vivono lì, gli israeliani che vivono lì, sono a posto, tranquilli, e tutto è come dovrebbe essere.
So Zionist narrative of a green line is not about peace or the end of ethnic cleansing.
Quindi quando gli sionisti tirano in ballo la linea verde, non è che perché hanno a cuore né la questione della pulizia etnica, né tantomeno quella della pace.
Secondly, I think it's ridiculous to introduce a line into a reality of which already exists of the one state.
In secondo luogo, trovo abbastanza ridicolo introdurre questo concetto della linea in quello che in realtà comunque è già uno stato di fatto.
We can have a meeting in a telephone booth, yeah, telephone box, of those Israelis who would think that Greater Jerusalem is outside of the green line.
Possiamo, penso che se cerchiamo degli israeliani che pensano che il grande Gerusalemme sia al di fuori, possono stare tranquillamente dentro di una cabina telefonica. Non ne troviamo più così tanti.
And Greater Jerusalem is already one third of the West Bank.
E stiamo parlando già di un terzo della del West Bank, scusate, Cisgiordania.
So that's one remark. The second one is that I do agree that maps, and as you put it before, a very good knowledge of history is the only analysis that can, and it goes back to your point, it's the only analysis that can rehumanize in the eyes of the Israelis the Palestinians, and I will explain.
In secondo luogo, è di nuovo una questione legata sia alle cartine che alla storia, qui tra l'altro si va anche a fare nuovamente riferimento alla domanda precedente, è soltanto tramite questo tipo di analisi che si può riumanizzare i palestinesi agli occhi degli israeliani, e adesso vi spiego perché.
As you already know, I have children in the Israeli educational system.
Come sapete, i miei bambini sono avviati nel sistema di istruzione israeliano.
And they don't get an historical analysis when it comes to explaining to them why there is Palestinian violence or why should they go to the army to kill Palestinians or to be killed by Arabs.
E non gli viene offerta assolutamente un'analisi storica per quanto riguarda una spiegazione della violenza palestinese, né gli viene offerta alcuna spiegazione quando si parla di andare nell'esercito per andare a uccidere i palestinesi o per essere uccisi dai palestinesi.
So what replaces historical analysis?
Quindi quello che prende il posto di questa analisi storica?
Demonization.
È la demonizzazione.
With no demonization means that you don't have to provide a logical explanation why people are suicide bombers, why do they shoot you, why do they stab you, why do you have to go and fight them.
Demonizzazione, scusate, significa che non c'è più all'improvviso alcun bisogno di nessuna giustificazione logica per i suicidi, per chi si suicida facendosi saltare in aria, per chi ti spara, per chi ti accoltella, per tutti questi esempi di grande violenza.
But there is a great danger that Israeli Jews may meet Palestinians and, you know, through intimate knowledge will find out that this demonization is not really working.
Eppure c'è un grosso problema però, perché potrebbe accadere in qualche modo che magari gli israeliani e palestinesi si conoscano l'un l'altro, si conoscano talmente bene da capire che questa demonizzazione però ha qualcosa che non va.
I'm sure some of you have met Palestinians and they don't all look like Osama ibn Laden, and even he doesn't look too bad.
Magari voi avete conosciuto qualche palestinese e penso che sappiate benissimo che non tutti sembrano Osama bin Laden, e comunque anche lui non è che sia poi così terribile.
In order to make sure, and this is serious, in order to make sure that intimacy does not defeat the ideology of the education, the Israeli education system is segregated.
E in modo da evitare che ci sia questa possibilità, cioè che tramite un contatto molto diretto e intimo appunto tra israeliani e palestinesi ci possa essere questo rischio per l'ideologia, il sistema educativo israeliano viene segregato.
And Israelis who want to go to Ramallah are warned that they are going to the most dangerous place in the world.
Se un israeliano vuole andare a Ramallah gli viene detto: guarda, stai andando nel posto più pericoloso del mondo.
After all, if these people were not very dangerous, you would not have built a wall of 9 meters.
Se non fosse così, se non ci fossero tutti questi rischi, perché avrebbero costruito un muro così alto 9 metri, scusa?
Even in the zoo I looked, the most dangerous animal, the tigris, has 3 meters wall.
Addirittura nello zoo l'animale più feroce di tutti, la tigre, ha un muro di 3 metri.
But for Palestinians you need 9 meters.
Per i palestinesi 9 metri.
Maybe they are tigresses with wings, they can fly.
Forse le loro tigre hanno le ali, possono volare.
However, the Israelis have conflicting agenda.
Ma i programmi israeliani, le direzioni da seguire in Israele sono un po' conflittuali.
They want to keep Jerusalem.
Vogliono tenersi Gerusalemme da una parte.
And there are 200,000 Palestinians there.
E ci sono 12,000 palestinesi lì.
But they don't want them to live. They don't want them to live with the Jews.
Però non vogliono vivere con gli ebrei.
So they are ethnically cleansing them.
Quindi in realtà c'è questa pulizia
etnica. But it takes time, and the time produces a possibility of an analysis, a historical analysis, which is not based on a demonization.
Ma ovviamente per fare questo ci vuole tempo, e il tempo gioca contro la demonizzazione.
And this is why, Paola, I was not that impressed with the two narrative project of Bar-On that you mentioned.
Per questo non sono più che tanto colpito da questi due progetti narrativi che hai citato.
Because the ideological premises was we are here and they are there.
Perché la premessa ideologica è noi siamo qui e loro sono là.
And there means a Palestinian Bantustan with its own narrative.
E questo vuol dire, e là vuol dire una narrazione palestinese che è lì, e lì deve stare.
And this Bantustan, as you know, in 2009 is worse than Bantustan. It's like a huge prison.
E questo Bantustan è molto peggiore rispetto a Bantustan, è come un'enorme prigione.
So you can give the prison its own narrative, but it's still a prison.
Quindi ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma una prigione però resta una prigione.
So let's not talk about two narratives.
Quindi non parliamo di due narrazioni, due narrative.
Let's talk about a bridging narrative.
Parliamo di una narrativa, di un ponte narrativo.
That would enable everyone to live as equal citizens in one land.
Che permetterebbe a tutti di vivere come cittadini uguali in uno stesso territorio.
Ci sono domande, immagino.
Si sente? Buongiorno. Il mio nome è Michael Sfaradì, sono un giornalista dell'Opinione di Roma. Ho molto con attenzione seguito tutto ciò che ha detto. E ci sono due particolari che mi sono rimasti particolarmente impressi. Lei ha parlato da una parte di dimenticare e dall'altra di pulizia etnica. Vorrei un attimino prendere la questione un po' da un punto di vista diverso. Forse si dimentica che pulizie etniche nelle nazioni arabe sono state fatte. Nel Nord Africa comunità ebraiche di migliaia di persone sono state cacciate via e queste persone poi dopo hanno trovato un asilo soltanto in Israele. Dove c'erano 40.000 ebrei in Marocco oggi ce ne sono 3.000, dove ce n'erano 65.000 in Algeria più o meno 1.500. La Libia contiamo poche decine di persone dopo che prima del 1967 la comunità libica portava circa 63.000-64.000 persone. Io direi che questa è stata un'ottima pulizia etnica. In Israele invece oggi, a casa nostra, abbiamo una popolazione di 1.500.000 persone che vivono con uno standard medio orientale più alto di tutto il Medio Oriente, dove hanno la possibilità di essere curati meglio che in molte parti d'Europa, dove la stampa in lingua araba è la più libera del Medio Oriente. E poi potrei continuare, guardi, mi creda che ne ho tante ancora. La domanda è questa: non le sembra che questa pulizia etnica sia stata un po', come si dice, non sia riuscita troppo bene? Grazie.
Tu la volevi fare tutta.
Thank you for your point. First of all, I agree. I think Jewish citizens were expelled from Arab countries. Where's Mike? Okay, here's Mike.
Grazie per la sua domanda. Allora, prima di tutto sono d'accordo, so che gli ebrei sono stati cacciati da tutta una serie di stati arabi.
Although there is one big difference, in many Arab countries, Jews became Zionists and wanted to leave the Arab countries to come to the real homeland, the land of Israel.
Però c'è una differenza, perché in molti di questi stati gli ebrei sono diventati sionisti e hanno deciso di abbandonare questi paesi volontariamente per raggiungere la loro terra.
After all, this is the narrative of Zionism.
Questo
the Jews.
Questo è quello che dice il sionismo.
The Jews wanted to come to their real homeland, which is Israel.
Che gli ebrei volevano tornare nella loro vera madre terra, che è Israele.
The Palestinians were not looking for another homeland.
I palestinesi invece non stavano cercando un'altra madre terra.
In fact, the Zionist movement wanted to make sure the Jews from the Arab countries would come to Israel.
E il movimento sionista voleva proprio accertarsi di questo fatto, cioè che gli altri arabi e gli altri ebrei tornassero verso Israele.
And therefore the poor Jews of the Arab countries found themselves between Arab nationalism that started to see them as Zionists and Zionism that wanted them to be in Israel.
E quindi questi ebrei che si trovavano negli altri paesi arabi si sono trovati tra due fuochi, da un lato tra il nazionalismo arabo che li vedeva come sionisti e dall'altra parte come i sionisti che volevano che tornassero verso Israele.
So it's not the same story.
Quindi non è esattamente la stessa storia.
The second point is that indeed, as I write in my book, the ethnic cleansing was not complete.
Mentre quando ho scritto il mio libro, ovviamente ho anche detto che questa pulizia etnica non è stata completata.
Because the Jewish forces were tired, exhausted, and the Palestinians began to understand what was happening and started to resist. And that's why we have Palestinians in the Galilee and in what today is called Wadi Ara.
Perché gli ebrei hanno cominciato a essere stanchi, a non riuscire più a combattere con la stessa forza, e dall'altro lato perché i palestinesi hanno cominciato a capire cosa stava succedendo, ed è per questo che ad esempio oggi sono in Galilea e
Wadi Ara is a central point. The last point I would make, that I don't know of any Palestinian who does not respect the right of Jews to go back to Iraq, Morocco, Tunisia and be compensated. I don't know of any Israeli who respects the right of the Palestinians to go back to Palestine or be compensated.
In ultimo, non so se ci sia nessun palestinese che non rispetta il diritto degli ebrei di tornare in Iraq, in Marocco, in Tunisia e di ricevere una compensazione, ma invece mi sembra che ci siano degli israeliani che non rispettano il diritto dei palestinesi di tornare in Palestina e di avere una compensazione.
Sono molto emozionato, non so se riuscirò a parlare in fondo. Vorrò aprire con un episodio della mia infanzia, 1944, seconda elementare. Mi riallaccio all'episodio degli alberi. Insospettita da quanto sentiva dal mio compagno di banco, sua madre mi chiamò un giorno e mi chiese: di un po', Giuseppe, è più grande l'Italia o l'Europa? L'Italia! Senza pensare un secondo. Questi sono i frutti di un'educazione fascista. Da notare che io non avevo nessun motivo per amare l'Italia, che in quanto ebreo mi relegava a nascondermi da amici e da parenti lontani. Alla giornata di Kippur andavamo in sinagoga e ci mostravano dei bei fumetti dove dei vigorosi giovani di sesso diverso fecondavano il deserto e mano a mano cresceva una felice famiglia che abitava una terra vuota. Poi di fronte, quando ho aperto gli occhi, quando ho visto quello che stava davvero succedendo, per lunghi anni ho taciuto e qualche volta mi sono perfino vergognato di essere ebreo. Per la prima volta nella storia io ero dalla parte dei carnefici, ero dalla parte di chi rubava, di chi uccideva. Ma finalmente ho incontrato quei due della cabina del telefono, Uri Avneri, Felice Langer, e li ho definiti come i nuovi profeti dell'ebraismo. E mi vergogno profondamente di come le comunità ebraiche in tutta Italia e quasi tutta Europa siano allineate a quello che è il nazismo di oggi. Chiudo con una domanda. Il suo processo di rivelazione è avvenuto spontaneamente attraverso gli strumenti scientifici? O c'è stato un momento illuminante derivante, che so io, dalla profonda umanità della Torah, oppure dalla visione di giustizia del socialismo, o semplicemente dalla correttezza scientifica di storico?
Thank you first of all for sharing this story with me. I find it very touching because my family, my parents, both my parents came from Germany and all their members of family were exterminated.
Prima di tutto grazie mille per aver condiviso con me questa storia, perché come forse saprà, ad esempio i miei genitori vengono dalla Germania e in Germania tutti i nostri parenti sono stati sterminati.
It's very difficult to say how such a revelation, as you call it, occurs. I think it's a process. And it starts with the good things in the Israeli educational system.
Allora, è difficile dire come si svolga questo processo di rivelazione, come l'ha chiamato appunto.
We were taught in general about good scientific work, truth, facts, morality.
Viene dal lato, diciamo, la parte buona del sistema educativo israeliano, però ci è stato detto come dobbiamo prendere sempre, tenere sempre a mente quelli che sono gli elementi scientifici, la moralità, certi elementi che vanno sempre tenuti ben chiari nella nostra, nel nostro approccio.
But I don't think I was expected to use it on Israel and Zionism.
Non mi sarei mai aspettato di dover utilizzare proprio questi strumenti nei confronti del sionismo israeliano.
I think it has a lot to do with the fact that I was living in Haifa, where there was a Palestinian community.
Penso dipendesse anche dal fatto che vivevo ad Haifa, dove c'era una comunità palestinese.
That I fell in love with the Arabic language and culture as a student.
Che quando ero studente mi sono assolutamente innamorato della cultura e della lingua araba.
First I thought because I wanted to go to the military intelligence, but it was then used for better purposes.
Prima di tutto perché all'epoca mi era venuta in mente l'idea di arruolarmi nell'esercito per occuparmi di intelligence, poi per fortuna l'ho utilizzato me stesso per altri scopi un po' migliori.
But apart from finding the documents of the past, it was, I think, the intimate knowledge of Palestinians that has, at least in my mind, transformed my perception of the reality.
Ma più ancora di quelli che sono tutti i documenti del passato che ho potuto vedere, è stata la mia profonda conoscenza, intima conoscenza dei palestinesi che ha veramente fatto la differenza.
And the most important thing, people in Israel call me a traitor. I think I'm the greatest patriot Israel has.
La cosa più importante è forse che moltissimi in Israele mi dicono che sono un traditore, invece io penso di essere uno dei più grandi patrioti che Israele abbia mai avuto.
Io non lo studiamo perché c'è un'altra conferenza adesso.
Una domanda di un minutino.
Io voglio concludere velocemente adesso. Dicendo
non,
magari dopo.
Non è possibile. La vuole sentire la mia domanda?
Prego.
Posso?
No, molto veloce, una cosa molto veloce. Allora, si è parlato di pulizia etnica, io vorrei ricordare, e anche dei palestinesi come vittime, io sono molto d'accordo che i palestinesi sono delle vittime, però vorrei ricordare che alla fine della guerra del 48 i territori palestinesi sono stati occupati da Egitto e Giordania, che hanno di fatto impedito la nascita dello Stato palestinese. Sempre molto brevemente vorrei dire che nel 48 sono stati gli arabi che non hanno accettato la spartizione dell'ONU, gli ebrei avevano accettato. Quando il paese ancora non nato di Israele è stato invaso da 5 eserciti arabi, non possiamo parlare contemporaneamente, finisco. Allora, quando Israele è stata invasa da 5 eserciti arabi, i palestinesi si sono dedicati alla pulizia etnica, esattamente come hanno fatto poi gli israeliani. 10 insediamenti ebraici ad est di Gerusalemme sono stati spazzati via. A Kfar Etzion tutti i cittadini sono stati uccisi, erano centinaia. Si è salvata una sola ragazza che stava per essere stuprata, è stata salvata dalla pietà di un ufficiale della legione araba. Vabbè, qui adesso mi allungo. Quando gli ebrei erano molto spaventati all'epoca, anche perché il capo dei palestinesi, la suprema autorità politica e religiosa, il Gran Mufti di Gerusalemme, Ayamin al-Hussein, era un ex generale dell'SS e si proponeva di portare a termine l'olocausto. Nessuno nega che aveva vissuto a Berlino durante la guerra, dirigeva Radio Berlino in lingua araba ed era intimo di Hitler. Nessuno nega che gli israeliani abbiano costretto i palestinesi ad andarsene, anche se la maggioranza è fuggita terrorizzata dalle voci di guerra. Poi gli ebrei non gli hanno permesso di ritornare, cioè hanno cercato di costruire uno stato ebraico che fosse un rifugio per, sì, per gli ebrei che sono fuggiti dai paesi arabi. Qui ci sarebbe da parlare tantissimo. Io le vorrei chiedere perché lei non focalizza tutti e due gli aspetti, cioè l'esigenza degli ebrei di sopravvivere dopo il genocidio e il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato che è stato negato innanzitutto dai paesi arabi però.
No, basta adesso, scusate, vedete che in realtà, un attimo, vedete che in realtà parlare della questione del conflitto israelo-palestinese fa sì che in realtà quando noi parliamo in ambedue le parti, io non sono palestinese, ci sono tante sofferenze. Grazie.
Pregherei di rispettare però un po' tutto.
Ci sono
frasi come quella, meno male se la poteva risparmiare. Sì. Perché io credo che il rispetto sia per
grazie.
Tutti.
Scusate.
No, è una provocazione, perché se lei avesse letto i libri...